più in movimento. E quindi, siccome vi ho appena dichiarato, affrontiamo la lettera di Giacomo e ritorniamo alle lettere cattoliche. Ripeto, non è una novità, proprio l'anno scorso leggemmo le tre lettere di Giovanni. Lettere cattoliche, e questo aggettivo è da intendere nel senso che è un messaggio indirizzato alla Chiesa, a tutte le Chiese, e dunque la cattolicità sta nella proiezione in una dimensione aperta che investe il vissuto, la storia, la missione delle Chiese nel tempo fino ad oggi. A partire da quel soggetto che è il protagonista della prima evangelizzazione, che consiste nella Chiesa Madre di Gerusalemme. Dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, infatti, i nomi degli autori delle lettere cattoliche sono quegli stessi che proprio Paolo identifica come le colonne della Chiesa Madre di Gerusalemme nella lettera ai Galati. Giacomo, Pietro, Cefa, Giovanni, e si aggiunge il biglietto, quella letterina di Giuda, che peraltro è personaggio strettamente collegato con la figura di Giacomo, infatti è presentata a noi come Giuda di Giacomo. Siamo alle prese con il soggetto che costituisce il riferimento originario, sorgivo di quell'evangelizzazione che poi è andata crescendo, e il passaggio che nel corso dei primi decenni acquista una rilevanza decisiva per la storia futura dell'evangelizzazione è quello che riguarda il coinvolgimento di altri interlocutori che non sono interni alla grande comunità di Israele, perché la Chiesa Madre di Gerusalemme è una chiesa incastonata nel popolo di Israele, una chiesa che è tutta composta da giudei circoncisi, coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, ed ecco nel corso dei primi decenni il passaggio al servizio della evangelizzazione da parte di quei testimoni che man mano affrontano il mondo dei pagani, e l'evangelizzazione che crescerà in modo tale da coinvolgere le nazioni, come si dice, le genti, etni per dirla in greco, tutti i popoli della terra, in una prospettiva che è aperta e che rimane aperta tutt'oggi. Siamo ancora inseriti in questa stessa prospettiva al servizio dell'evangelizzazione. Ma la Chiesa Madre di Gerusalemme è depositaria dell'Evangelo nella sua originalità, nella sua fecondità, nella sua potenza primigenia, e quindi esercita il valore di un riferimento che rimane esemplare e autorevole, per quanto gli eventi della storia, ormai sono passati quasi 2000 anni, sono più che mai espressione di molteplici evoluzioni, un processo di crescita, di penetrazione sempre più sorprendente nella scoperta di quella novità straordinaria che è stata introdotta per iniziativa di Dio nella storia umana, quell'impulso che determina tutto un coinvolgimento della nostra realtà di esseri umani all'interno di un disegno che ci riconduce alla pienezza della vocazione originaria alla vita. È l'Evangelo, è la novità di Dio che si è presentata attraverso la missione affidata a quel figlio che, morendo e risorgendo, ha instaurato la vittoria da cui dipende quella trasformazione della storia umana, da storia prigioniera delle conseguenze di un antico fallimento condanna gli esseri umani all'inevitabile appuntamento con la morte, in storia di salvezza, storia di conversione alla pienezza della vita, secondo l'intenzione originaria del Creatore. Ebbene, Gerusalemme, la Chiesa Madre di Gerusalemme, le sette lettere cosiddette cattoliche caratterizzano in maniera così affettuosa e anche così commovente, mi sembra di poter aggiungere, l'impegno di coloro che, rappresentanti di quella prima comunità di discepoli, avvertono la responsabilità di trasmettere a quelle chiese che stanno crescendo e stanno crescendo nel mondo dei pagani la radicale originalità dell'Evangelo. Una nota affettuosa e nello stesso tempo la testimonianza di una responsabilità che prende atto di come l'Evangelo che cresce in terra pagana è certamente esposto a molteplici rischi di involuzione, se non addirittura di corruzione. Il linguaggio naturalmente delle nostre cosiddette lettere cattoliche è coerente con quella matrice culturale devozionale che è prerogativa inconfondibile della grande comunità di Israele, in quella grande comunità in cui la Chiesa Madre, la prima Chiesa, è ancora inserita, la prima Chiesa di Gerusalemme è ancora interna a quella realtà complessa, articolata, costituita poi da componenti che sono piuttosto caratterizzate da prerogative singolari, che comunque compongono quel grande mosaico che è la comunità di Israele. Ebbene, in quel contesto la Chiesa Madre di Gerusalemme è ancora inserita, in questo per alcuni decenni, fino al momento in cui col passare del tempo si verifica, come poi sappiamo, dall'anno 70 in poi, una frattura che interrompe quella relazione proprio organica tra la prima Chiesa, i discepoli del Signore e la grande comunità di Israele. La Chiesa dei discepoli prenderà la sua strada in un contesto di progressiva autonomia rispetto, ma nel frattempo l'evangelizzazione cresce nel contatto con il mondo dei pagani. E d'altra parte quella componente giudeo-cristiana, quella componente originaria di quella comunità costituita da quella comunità di discepoli del Signore che sono di matrice giudaica, che sono tutti osservanti e che sono così rigorosamente coinvolti nella vicenda di Israele, quella componente giudeo-cristiana della Chiesa che cresce nel mondo dei pagani, sì, ma quella componente rimane come un riferimento indimenticabile, anche se nel corso del tempo i fatti hanno determinato una pressoché completa. Sono stati necessari passaggi attraverso alcune generazioni, ma una cancellazione pressoché completa di quella componente giudeo-cristiana. E questo è un problema che riguarda gli storici e i teologi della Chiesa. Fatto sta che noi leggiamo la lettera di Giacomo, come sapete, ce ne siamo già resi conto leggendo la prima lettera di Giovanni, non si tratta esattamente di uno scritto epistolare. Nella raccolta di quei sette scritti che compongono la serie di lettere cattoliche, tre scritti hanno esattamente le forme caratteristiche di scritti epistolari: la prima di Pietro e poi seconda e terza di Giovanni, leggevamo l'anno scorso, dei biglietti. Ma le altre quattro cosiddette lettere in realtà non sono scritti epistolari, sono scritti di altra natura, come la lettera di Giacomo, continuiamo pure a chiamarla lettera, tanto ci intendiamo, che adesso leggeremo, ci vorrà qualche settimana, ma ci sbrigheremo abbastanza sollecitamente. Non è una vera e propria lettera, che cos'è? Ma è una raccolta di sentenze, di insegnamenti, un'intonazione sapienziale che in maniera inconfondibile caratterizza queste pagine, una serie di interventi da parte di un maestro che sviluppa il suo insegnamento secondo una metodologia che è tipica peraltro dell'ambiente rabbinico, dell'ambiente giudaico, serie di sentenze che vengono collegate tra di loro con alcuni richiami di tipo linguistico, in modo da formare una specie di corona, una specie di gioco del domino, per cui le varie sentenze si collegano tra di loro con degli accorgimenti che a noi sembrano qualche volta del tutto privi di valore per quello che nel nostro modo di intendere le cose dovrebbe essere invece la costruzione di un argomento che ha delle premesse, un suo svolgimento, delle conclusioni. Noi così immaginiamo lo sviluppo di un insegnamento in forma didattica, cattedratica, ben argomentata, e invece siamo alle prese con un altro linguaggio, un'altra metodologia didattica, un'altra forma di trasmissione della sapienza, e questo peraltro diventa poi occasione per, in realtà, non semplicemente restare imbarazzati dinanzi a una novità, ma essere aiutati ad affacciarci su scenari che assumono qualche volta il valore di messaggio particolarmente affascinante. Ma di questo ci rendiamo conto man mano che adesso prendiamo in mano il testo, leggiamo, vedete, pagine che sembrano come degli appunti, come dei canovacci in vista di uno svolgimento di carattere catechetico che potrà fornire materiale a ulteriori considerazioni, un messaggio interlocutorio che non ha una forma come dire magisteriale di chi insegna dall'alto, ma un linguaggio discorsivo, un linguaggio omilettico, un linguaggio che sviluppa i propri contenuti non per esaurire l'argomento, ma per sollecitare invece il coinvolgimento degli interlocutori. Raccolta di detti sapienziali, come avviene peraltro in altri scritti dell'Antico Testamento. L'anno scorso abbiamo in altra sede dedicato certi incontri alla lettura del libro del Siracide per intero. Vi dicevo che il mio proposito è quello di leggere prossimamente il libro dei Proverbi insieme con voi, se sopporterete il peso dell'impresa. E dunque così. Noi leggiamo un testo che certamente proviene da un maestro che qui prende il nome di Giacomo, ma non è quel Giacomo, fratello del Signore, di cui si parla più volte nel Nuovo Testamento, Giacomo figlio di Alfeo, il parente di Gesù, che svolge un ruolo di presidenza nella Chiesa Madre di Gerusalemme, ce ne parla Luca negli Atti degli Apostoli, ce ne parla Paolo direttamente nelle sue lettere. Giacomo il minore, come si dice, Giacomo il fratello, Giacomo che svolge questo ruolo di presidenza nella Chiesa Madre di Gerusalemme, muore nel 62 dopo Cristo, è martire. Giacomo il giusto, figura rappresentativa anche nel contesto della grande comunità di Israele, ma in un contesto polemico, è stato poi vittima di una condanna. E dunque dal 62, ma il maestro che lascia a noi questo scritto si rifà alla figura di Giacomo, non si nasconde abusivamente, ma espressamente offre a noi il contributo del suo insegnamento, della sua testimonianza, facendo appello alla figura del grande patrono di quella tradizione sapienziale, di quella tradizione evangelica che custodisce la matrice originaria che ha caratterizzato in maniera inconfondibile la prima comunità dei discepoli, coloro che per primi hanno incontrato il Signore risorto, coloro che sono diventati primi strumenti della prima evangelizzazione, ed ecco, Giacomo è la figura di riferimento. Ma siamo dopo l'anno 80, quindi dopo il 70, nel 70 come ricordate la caduta di Gerusalemme, la profanazione del Tempio, l'interruzione del culto, la dispersione, dunque un momento storicamente tragico, e in quella vicenda è coinvolta anche la comunità che risiede a Gerusalemme, che già precedentemente, in quegli ultimi anni prima del 70, ha preso le distanze rispetto a quella deriva più che mai drammatica che coinvolge il mondo giudaico contemporaneo, nel tempo della grande insurrezione nei confronti dell'impero e l'intervento micidiale di Vespasiano e suo figlio Tito che devastano il territorio, assediano Gerusalemme e conquistano, distruggono migliaia di crocifissi, migliaia. Bene, dispersione. Bene, in quel contesto la comunità già si è allontanata, anche fisicamente, anche geograficamente. Fatto sta che rimane però il valore esemplare di coloro che sono eredi della prima evangelizzazione. E dopo l'anno 80, ecco, sono gli anni che possiamo individuare come datazione per collocare nel tempo la cosiddetta lettera di Giacomo. Questo vale anche poi per la seconda di Pietro, la lettera di Giuda, dall'anno 80 in poi, verso la fine del secolo primo. E naturalmente il nostro maestro, chiamiamolo pure Giacomo, tanto ci intendiamo, il nostro maestro parla greco. E greco è la lingua dei pagani, ma si percepisce subito che a monte del suo modo di esprimersi c'è una cultura giudaica che è ispirata all'uso di una lingua semitica, c'è il contatto con le scritture di Israele che sono le scritture sacre che continuano ad essere patrimonio insostituibile nella comunità dei discepoli del Signore Gesù ed ecco, però parla greco e ci tiene a parlare greco, e peraltro un greco piuttosto raffinato. Parla la lingua dei pagani, parla la lingua degli altri, questo è interessante, vedete, parla la lingua degli altri, parla la lingua di coloro che sono adesso espressione di quella crisi dell'evangelizzazione che ormai sta dilagando nel mondo, ma assume la sua responsabilità di testimone del valore originario, l'Evangelo nella sua formulazione primigenia, ma ha il coraggio, la pazienza e anche l'affettuosa gentilezza di parlare la lingua dei pagani e sa come esprimersi. Usa, ripeto, un greco, questo vale anche per la seconda di Pietro, come vale per la letterina di Giuda, un greco molto, molto, molto forbito. Ecco. Come quelli che sanno parlare l'inglese meglio degli inglesi, che normalmente sanno parlare malissimo l'inglese. Sì. Allora, leggiamo. Dividiamo lo scritto che affrontiamo da questa sera in tre sezioni. La prima sezione coincide con il capitolo primo, una serie di insegnamenti brevi collegati tra di loro con qualche espressione che serve come aggancio, in modo tale da formare, come già vi dicevo, una catena che lì per lì sembra priva di sviluppo dal punto di vista dell'argomentazione dottrinale e che invece poi è espressione proprio di quella che è la continuità della vita. E come la vita cresce non tanto portata dall'onda della logica mentale, ma la vita cresce portata dall'esperienza del vissuto. E una serie di brevi insegnamenti. Partiamo dal versetto 1 che contiene l'indirizzo, il saluto. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo. Salute, 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 Karim, Karim, saluto, che usa una formula classica nel linguaggio dei greci. E notate, si presenta come Giacomo, accennavo al valore di questa maniera di presentarsi poco fa, si presenta come servo. Dire servo non significa dire personaggio squalificato, vedete, non necessariamente, non sempre il termine servo serve a identificare una figura mediocre, una figura marginale, una figura che è sottoposta a un'autorità superiore. Servo è anche un titolo onorifico, tutto dipende dal riferimento a cui questo servo si appella. Il servo di, e qui Dio, non è un personaggio squalificato. Il servo di Gesù Cristo, che è il Kyrios, che è Signore, ecco, vedete, è qualcuno che si presenta senza prosopopea, senza spavalderie superflue, ma certamente consapevole di rappresentare una posizione onorifica riguarda quella novità di cui Dio stesso è stato protagonista nella storia contemporanea, per come si è fatto valere, per come Dio si è presentato, per come si è manifestato, e c'è di mezzo, immediatamente vedete, la signoria di Gesù che è Messia, le promesse messianiche compiute nella missione svolta da Gesù, che è Signore. Dire Kyrios, Signore, significa attribuire a lui un titolo che testimonia in maniera inconfondibile la sua divinità, la sua vittoria sulla morte, la sua gloria vittoriosa. È il Kyrios. Ebbene, vedete, il nostro Giacomo si presenta così. E si presenta, vedete, individuando come propri interlocutori coloro che appartengono alle 12 tribù disperse nel mondo. Le 12 tribù si intende le tribù di Israele. Ma vedete che qui questo modo di identificare i destinatari di questo scritto, e noi sappiamo già che i destinatari di questo scritto sono coloro che vivono, crescono, maturano, si stanno man mano come dire, rendendo responsabili della crescita dell'evangelizzazione le chiese, che sono per lo più ormai composte da coloro che provengono dal paganesimo. Le 12 tribù sono le tribù di Israele, sono le tribù disperse ormai da tanto tempo, grandi tribù da secoli e secoli ormai sono state disperse in seguito a eventi storici che hanno determinato uno sconquasso che ha segnato generazioni e generazioni in forma molto, molto, molto dolorosa. E d'altra parte, già nella predicazione degli antichi profeti, la prospettiva di una ricomposizione della comunità di Israele, le 12 tribù disperse e ritrovate. E qui vedete, lui sa bene di rivolgersi a coloro che sono testimoni di quella crescita della missione al servizio dell'Evangelo, quella crescita che passa attraverso le chiese, quella crescita che passa attraverso quella responsabilità assunta da, chiamiamoli pure, discepoli del Signore, che del Signore Gesù, Cristo, ma che provengono dal paganesimo. E allora vedete, lui dichiara in maniera così sobria ma anche così, così precisa che la missione al servizio dell'evangelizzazione svolta dalle chiese che crescono nel mondo e cresceranno nel tempo e nello spazio, questa missione ha come frutto la ricomposizione di Israele. Vedete, è una missione che è proiettata su orizzonti immensi nel tempo e nello spazio ed è una missione che è ricapitolata nella prospettiva di una ricomposizione della comunità di Israele. È un circuito immenso che abbraccia tutto lo svolgimento della storia umana, da quella matrice originaria, la grande comunità di Israele, attraverso le chiese al servizio dell'Evangelo, ed ecco come le chiese composte da coloro che provengono dal paganesimo ricevono il dono dell'Evangelo, a loro volta saranno in grado di restituire il dono a Israele, che troverà di nuovo modo di ricomporsi nella sua autentica vocazione originaria, passando attraverso questa missione affidata alle chiese nel mondo, per tutto il tempo che sarà necessario affinché l'Evangelo porti frutto. Da Israele alle nazioni pagane e viceversa, e dunque il valore di quella radice che è incastonata nella comunità di Israele, e d'altra parte il riconoscimento di un debito da parte delle chiese che, sviluppando la loro missione, saranno anche in grado di restituire a Israele la sua identità originaria, le 12 tribù disperse, ritrovate e ricomposte. Salute. Dunque, vedete, una riga solo all'inizio di questo scritto, che però ci aiuta a inquadrare un disegno pastorale immenso, grandioso, che recupera tutto del passato, della storia della salvezza e che inquadra già tutto lo svolgimento fino al compimento ultimo di un disegno che obbedisce all'iniziativa di Dio che si è rivelato a noi mediante il Figlio che è Signore, che è ormai intronizzato nella gloria. Fatto sta che il capitolo primo, vi dicevo, questa prima sezione della lettera, sviluppa considerazioni circa la qualità della vita nuova, la vita di coloro che sono discepoli di Gesù. La vita cristiana, diremmo noi. Certo, la vita nuova, cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? E vedete, lì per lì ci aspetteremo definizioni di carattere teorico, guardiamo il catechismo, ecco, allora vediamo che è costruito secondo... Ah già, una cosa che ho fatto ultimamente, ho letto il catechismo. ho letto il catechismo, l'ho letto mentre ero in Brasile, in portoghese, per esercitarmi nel portoghese, recuperare un po' un certo linguaggio. Certo, il catechismo della Chiesa Cattolica in portoghese, e beh, insomma, è tutto costruito in modo molto, molto coerente, no? Beh, ci aspetteremo qualcosa del genere, ma non è così. Perché, vedete, prima sentenza, primo insegnamento, versetti 2, 3 e 4, dice il nostro Giacomo: considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Vedete, il nostro maestro Giacomo parte da una constatazione di fatto, e cioè la vita dei discepoli si costruisce nelle prove. Prove vuol dire l'impatto con situazioni provocatorie, situazioni che qualche volta possono diventare astruse, drammatiche, dolorose, e i limiti della nostra esistenza umana. Vedete, non parte da una definizione teorica, parte dal dato empirico, che è il fatto che ci sono i pirasmi, ci sono le prove, ci sono i limiti, ci sono i condizionamenti, e tutto questo, vedete, mette alla prova la fede. La nostra vita di discepoli è collocato in un contesto nel quale siamo, come dire, inevitabilmente condizionati, urti, contrasti, confronti urgenti e qualche volta mortificanti, ed è così. E lui dice: perfetta letizia, notate bene, perfetta letizia, sembra ritornare ai fioretti di San Francesco. Guarda un po', come? Perfetta letizia. In realtà in greco gli dice è una chara pasa, è una gioia totale, totale, totale. Già, quando subite ogni sorta di prove, vedete, l'esperienza dei limiti che è segnata in maniera così determinante da questa esperienza inimmaginabile di gioia. Ma è la vita nuova, è il discepolato. Com'è possibile essere inquadrati all'interno di vicende che ci rimandano costantemente l'evidenza della nostra insufficienza, dei contrasti che ci contengono, limiti di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine morale, di ordine sociale, via di questo passo, ed essere così contenti? Ecco, lui parte, vedete, da considerazioni del genere. Non parte da delle definizioni teoriche. Non parte da dei principi. Perfetta letizia, una gioia totale. Naturalmente questo linguaggio rimanda a momenti che sono indimenticabili per tutti nella storia della salvezza, nella storia del popolo di Israele: le prove, le fatiche, le contrarietà, le vicissitudini. Pensate a Israele nel deserto, e non solo nel deserto, e i tempi dell'esilio, il ritorno, e quante contraddizioni, e quante situazioni che hanno determinato l'impatto con ostacoli lì per lì insormontabili, e d'altra parte è proprio nell'impatto con quelle certe situazioni ostili che quella storia è cresciuta. E adesso lui dice: una gioia totale. Tra l'altro, vedete, ne parla con un richiamo non trascurabile a una relazione di fraternità. Vedete che tra fratelli ci intendiamo. E fratelli, per quanto vedete, siamo diversi, siamo lontani. E se è vero, ed è vero, che l'autore di questo scritto, che si chiami Giacomo o chi per lui, è un giudeo, ed è un giudeo ben incastonato, ben inserito nella tradizione di Israele, i giudei non considerano i pagani fratelli. Ma su questo non è che stiamo a discutere, non è che c'è da giudicare, non c'è da dire sono d'accordo, mi va, non mi va, non importa, è così. E qui invece, vedete, siamo inseriti in una relazione di fraternità che ci consente di riconoscerci parte di una medesima famiglia, non perché abbiamo altri criteri di riferimento, di valore, ma perché siamo in grado di sperimentare la gioia nei guai della vita. E questo sperimentare questa gioia totale mentre siamo tanto inguaiati, ecco, è prerogativa inconfondibile del nostro discepolato, del nostro essere inseriti nel cammino della vita nuova, del nostro essere discepoli di Gesù, Signore. E vedete che qui lui dice, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova, qui il termine prova non è lo stesso usato poco prima, il termine pirasmos è la prova, e qui invece è dokimion è un discernimento, è un vaglio, ecco, mettiamo per non ripetere lo stesso termine perché in greco il termine è diverso, è il vaglio. E qui il vaglio ha a che fare con un filtraggio piuttosto energico che potrebbe diventare anche assai problematico o assai doloroso. Ma il vaglio mette in discussione la fede, sì, ma è in questo modo che siamo educati nella pazienza. Quella pazienza è l'ipomonì, è una resistenza, è una capacità di sostenere il carico. E vedete questo termine ipomonì che compare altre volte ancora nel Nuovo Testamento ed è sempre connesso con quella singolare esperienza della gratuità nel cammino di una vita che messa alle strette in tutti i modi che l'esperienza ci dimostra, scopre di essere abilitata a accogliere un dono d'amore e a corrispondere a un dono d'amore. Come nei guai della vita siamo collocati in una posizione di disagio, diremmo noi. Lui ha appena detto gioia totale, gioia totale. Adesso vedete, quando parla di perseveranza, quando parla di resistenza, quando parla di pazienza, intende come nei limiti di cui noi facciamo esperienza siamo in grado di registrare ciò che gratuitamente ci è donato per far del nostro vissuto una gratuita corrispondenza d'amore. Questa, vedete, è una novità. È la novità della vita cristiana, e vedete, senza fronzoli, senza fissazioni ideologiche, senza invenzioni un po' da sognatori, e senza aggrapparsi alle nuvole, è qui. La pazienza completi l'opera sua in voi. Vedete come qui c'è di mezzo la fecondità di un cammino nella vita che è testimonianza di come gratuitamente siamo amati e gratuitamente possiamo fare del nostro vissuto, con tutti i limiti che ci rendono così miserabili sulla scena del mondo, un'offerta d'amore. L'opera sua in voi, affinché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Vedete, qui la perfezione non è quella corrispondente alle fotografie su carta patinata nelle nostre riviste. Qui la perfezione è esattamente quella corrispondenza alla vocazione ricevuta. E la vocazione è il dono d'amore che abbiamo ricevuto, è il dono d'amore che fa di noi dei discepoli del Signore, è quel dono d'amore per cui in mezzo a tutti i guai che sperimentiamo, grande gioia, possiamo fare del nostro vissuto concretamente, operativamente, vedete, la pazienza completi l'opera sua, renda operosa la vostra vita, e questo è quello che dice Giacomo, ci è dato modo di sperimentare in modo tale da scoprire come maturiamo in misura integrale là dove la nostra esistenza umana è messa così duramente, qualche volta anche proprio severamente alla prova. Ecco, questa è la partenza, vedete? Gioia totale. Perfetti e integri. E dice, senza mancare di nulla. Senza mancare di nulla. Attenzione perché questo verbo, mancare, è il verbo che ricompare adesso nel versetto 5, è il collegamento tra due insegnamenti, i primi versetti 2, 3 e 4 e adesso i versetti 5, 6, 7, 8, un secondo qui nella mia Bibbia è addirittura caratterizzato come un paragrafo a sé stante, dal versetto 5 al versetto 8. Se qualcuno di voi manca, ecco, vedete, quello è lo stesso verbo che ricompare. Le due sentenze sono agganciate mediante la ripetizione del verbo mancare. Mancanza, ma adesso vedete, qui manca qualcuno di voi, un'ipotesi che a questo punto ci sembra veramente sconsiderata, perché manca di sapienza. Già, vedete che il nostro maestro non è un illuso. Ha detto, senza mancare di nulla, sì. Ma se qualcuno manca di sapienza, dove dire sapienza, vedete qui, è dire non tanto furbizio, neanche l'erudizione, neanche la conoscenza del catechismo, dire sapienza vuol dire la consapevolezza della propria vocazione alla vita e di quella vocazione alla vita che per l'appunto ha illustrato immediatamente prima come novità che a modo nostro possiamo definire il nostro discepolato nella relazione con il Signore Gesù Cristo, per cui siamo in grado di sperimentare questa gioia così inimmaginabile mentre ci stiamo immergendo, stiamo attraversando il territorio di un'esistenza messa alle strette. Ed ecco, dice, ma se uno manca di sapienza? E se uno manca di questa consapevolezza? Vedete che subito torna indietro, non si è illuso, non è che adesso noi ci siamo già. No, e se uno manca? Già, insomma... se uno manca di sapienza, già, la domanda è a Dio. Vedete, il nostro maestro non dice se uno manca di sapienza, si istruisca, studi il catechismo, appunto. Se uno ancora non l'ha studiato, lo studi e poi dopo vedrà che capirà. Oppure potrebbe dire che studi il Nuovo Testamento, che studi le lettere cattoliche, ecco, studiate la lettera di Giacomo, no? Dice no, se uno manca di sapienza, di quella sapienza, domandi a Dio, cioè assuma coraggiosamente il carico della propria debolezza umana, della propria inettitudine umana, della propria insufficienza umana, domandi a Dio, che dona a tutti, generosamente, dice la mia traduzione, che dona a tutti, aplos, è il verbo in greco, nella coerenza, nella semplicità. E vedete che qui in questione quella sapienza che coincide con il gusto interiore di ciò che gratuitamente ci è donato, che poi è quello che era già implicito nell'insegnamento precedente. E se qualcuno manca, vedete, qui non c'è da stare a ragionarci sopra con chissà quale impegno e ricerca di chissà quali soluzioni teoriche o ideali. E se qualcuno manca, domandi a Dio, che dona a tutti nella trasparenza, nell'immediatezza, nella gratuità, senza rinfacciare Dio, e gli sarà data. Vedete, entrare, immergersi in una prospettiva dove quella situazione di mancanza non è superata in virtù di un pretesa di inquadrare l'intera vicenda all'interno di una logica che possiamo finalmente gestire secondo i nostri criteri, ma in un atteggiamento di resa, di consegna, di abbandono, di affidamento, perché Dio dona senza doppiezza, senza rinfacciare, gratuitamente. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa, agitata dal vento, e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante, instabile in tutte le sue azioni. Dunque, vedete, questo incoraggiamento a mettere in gioco la vita senza condizioni. Vedete, senza condizioni, senza pretese, senza vantare dei titoli per cui la soluzione deve emergere in modo corrispondente alle premesse che ciascuno di noi vorrebbe imporre secondo i suoi criteri. Domandi però senza esitare. Vedete, qui lui dice che chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. Ecco, questo tentativo di restare protagonisti del nostro vissuto nel contesto in cui invece la nostra vita è chiamata a crescere nella sua autenticità e nella sua pienezza, in una economia del gratuito, in un ambito dove ciò che gratuitamente ci è donato è sostanza vitale. Da cui noi traiamo il motivo della grande gioia, come sappiamo, e il motivo della maturità, come già sappiamo. Ma se manca, vedete, lui continua a rimanere coerente con il suo insegnamento. Qui si tratta di arrendersi, si tratta di rimuovere le nostre pretese, di rinunciare a mettere avanti le nostre condizioni, a imporre i nostri criteri. E lui dice che questo abbandono all'iniziativa di Dio è un abbandono che rende solida la nostra vita, stabile, rispetto invece a quella che, restando una vita condizionata da pretese, quel modo di imporre condizioni e criteri è un modo di sperperare la vita in una moltitudine di esperienze fluttuanti, dispersive, come le onde che vanno e vengono, e come il mare agitato dal vento. E vedete, quello che lui qui prospetta come la consegna di quel che siamo, conferisce alla nostra esistenza umana la stabilità di un impianto che è rivelazione immancabile dell'amore gratuito con cui Dio ci viene incontro mediante i suoi doni. Ed invece quel restare aggrappati a noi stessi, nella ricerca di soluzioni commisurate a noi stessi, nella ricerca di soddisfazioni, gratificazioni determinate, tutte queste da quelle che sono, come vi dicevo poco fa, le premesse di ordine teorico, ma anche di ordine pratico, che per noi sono insostituibili, ecco, significa scoprire, verificare come la nostra esistenza si sfilaccia. Come siamo esposti al moto ondoso, come si resta agitati senza stabilità. Quella stabilità, quando si parla di fede si parla di solidità, di stabilità, e si parla, vedete, allo stesso tempo dell'esercizio supremo e autentico della libertà. La libertà come atto di affidamento, di consegna, immersione nel rapporto con il mistero, dove è la gratuità di quello che Dio ci comunica per un puro motivo, gratuito motivo d'amore, il dono. Ed ecco la fede, esercizio della libertà. Ed ecco invece il fraintendimento, ed ecco il rischio di restare impantanati nelle sabbie mobili alla ricerca di soluzioni che frantumano quella che dovrebbe essere la stabilità e la coerenza del nostro vissuto. Non pensi, quel tale dice, di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante, instabile in tutte le sue azioni, dove le azioni qui sono le sue strade, dunque sono percorsi di vita. È illusorio pensare di venire a capo di quella mancanza, di quelle incertezze, quelle situazioni di disagio, in virtù di un ricorso alla pretesa del protagonismo umano, che è sempre massimamente instabile e inaffidabile. Se qualcuno manca, la strada aperta è quella di un esercizio della libertà che trova la propria autenticità nel momento in cui fa del nostro vissuto un atto di affidamento a ciò che gratuitamente ci è donato. E allora qui, vedete, si delinea l'ultima parola del nostro paragrafo, questa parola odos è la strada, qui è il plurale, in tutte le strade, le sue azioni, le strade, sono percorsi di vita, e subito il testo che segue, nei versetti 9, 10 e 11, per l'appunto ferma l'attenzione su dei percorsi di vita che si vengono delineando, e qui due percorsi che sono poi intrecciati tra di loro. Leggo: il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione. Dunque, la fierezza di quel tale che è Tapinos, che è piccolo, e che viene innalzato. E contemporaneamente il ricco si rallegri, il verbo è sempre quello, della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Dunque la fierezza del ricco sta nell'essere rimpicciolito. Vedete, percorsi che sembrano contraddirsi tra di loro e che si intrecciano in un disegno di fraternità, perché vedete qui si parte nel versetto 9 da quel titolo, il fratello, fratello. Dunque, vedete come qui abbiamo a che fare con una esemplificazione di percorsi di vita che diventano espressione rappresentativa, direi proprio espressione sacramentale, di quella iniziativa gratuita del Signore per cui guarda un po', sorge il sole, si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba, il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Già, è una bellezza che sfiorisce e un'altra bellezza appare al sorgere del sole, e subito dopo qui leggiamo: così anche il ricco appassirà nelle sue imprese, dove le sue imprese sono nei suoi sentieri, vedete, strade, sentieri, percorsi di vita, dove il nostro maestro ci tiene a ribadire ancora una volta che è la gratuità del dono che viene dal Signore, che trasforma quelli che sono i criteri con i quali istintivamente la nostra iniziativa umana vorrebbe gestire ogni cosa e dare valore a ciò che è apprezzato come motivo di successo, o invece giudicare negativamente situazioni che sembrano miserabili. E invece vedete il riferimento all'iniziativa gratuita del Signore che ci viene incontro con i suoi doni, ma qui è l'Evangelo, qui è la novità per cui noi siamo discepoli di Gesù, che è il Messia che ha portato a compimento le promesse, che è il Kyrios, che è il Signore, noi siamo discepoli di Lui e dunque siamo coinvolti vedete, in una vicenda che man mano si dispiega attorno a noi e dentro di noi, e siamo coinvolti in itinerari personali, sociali, comunitari, storici, dove i criteri di valutazione delle cose sono trasformate, sono ribaltati. Ma tutto questo, vedete, non per il gusto di fare spettacolo, ma per suggerire come una nuova bellezza appare. E intanto vedete, l'avventura della fraternità si sta facendo strada, fratelli, dove quel tale che è il piccolo, il miserabile, e quell'altro che è il plusius, che è il ricco, non sono personaggi che restano definiti in base alle loro premesse, ma è nella relazione con l'iniziativa gratuita del Signore. Ecco l'Evangelo, ecco che la novità che irrompe nella storia umana, ecco come questo impulso misterioso ristruttura tutto l'impianto dell'esistenza umana e delle relazioni tra persone, tra gruppi umani a tutti i livelli, in tutte le prospettive. E dunque quale bellezza apparirà? Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese, dove vedete questo appassire del fiore dipende dal sorgere del sole, e al sorgere del sole quale colore, quale splendore, quali presenze, quali sfumature, quali bellezze stanno apparendo. E allora, ecco, ci fermiamo, sono già le 6:30, il versetto 12, ci fermiamo qui. Beato l'uomo, ecco, beato l'uomo, vedete, adesso una beatitudine, guarda caso, domani è il Vangelo delle beatitudini, beato l'uomo che sopporta la tentazione. Tentazione è il termine pirasmos, è sempre la prova, quella prova di cui ci ha parlato fin dall'inizio. Beato l'uomo che sopporta la prova, dove il sopportare è il verbo ippomenin, dunque che con pazienza sta nella prova. Quella pazienza, vedete, che fa della persona umana messa alle strette un esperto testimone di quella gioia misteriosa per cui ha acquisito quel tale, messo alla prova, il gusto, il discernimento interiore che gli consente di apprezzare i doni che vengono da Dio. E come la scena del mondo si viene configurando, illuminando, colorando, descrivendo, configurando come il luogo in cui la bellezza del creato ritorna alla sorgente originaria della parola creatrice di Dio. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ecco, questa beatitudine ricapitola e orienta ogni cosa, è la corona del vincitore, di questa corona si parla anche altrove. E naturalmente c'è di mezzo il combattimento di una vita, non è che c'è di mezzo così una passeggiata, e c'è di mezzo la vita, ma la vita vera, non la vita ideale, non una vita pensata in teoria, ma una vita che nella concretezza delle sue vicissitudini è intrinsecamente ristrutturata come luogo e tempo per consumarsi nell'amore, coloro che lo amano, coloro che man mano scoprono con sorprendente gratitudine di essere coinvolti in un processo di rieducazione alla gratuità dell'amore. È il nostro discepolato. Allora ci fermiamo qua, così poi Gabriele può andare a prendere il treno. Non ci vediamo giovedì prossimo, mi dicevo, perché ci vedremo per due giovedì.